Oggi vorrei condividere con voi un messaggio che ho iniziato qualche tempo fa. Sono insegnamenti che hanno tre parti, quindi sono veramente lunghi. L'introduzione l'altra volta è stata un po' pesante per alcuni, magari noiose, ma ho cercato questa volta di essere un po' breve, sintetico. Non riuscirò a dire tutto quello che potrò dire perché è sulla guarigione divina. La prima parte. C'è stata un'introduzione, un po' parlare dei progetti di Dio per l'uomo e abbiamo parlato della guarigione spirituale, che inizia quando veramente rinasciamo nel Signore. È un processo che fa lo Spirito Santo, come è lo Spirito Santo che ha fatto nascere Cristo, uomo, portandolo nel grembo di Maria, e nello stesso modo lo Spirito Santo, quando accettiamo il Signore, opera in noi per farci diventare figli di Dio. Come Gesù è diventato figlio d'uomo, lui che è Dio, è lo stesso processo ma in due sensi diversi. Noi diventiamo figlio di Dio, lui è diventato figlio d'uomo. Quindi la seconda parte riguarda la guarigione dell'anima. Come lo sappiamo, siamo fatti in tre parti, lo spirito, l'anima e il corpo. E poi l'ultima parte parlerà della guarigione del corpo. E passo che magari leggerò un po' per far capire qualche cosa, ricordarci questo messaggio è nel libro di Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23. Primo Tessalonicesi 5, non so se qualcuno è arrivato, ci può anche aiutare. Primo 5. Sì, qualcuno lo può leggere. Ah, più forte. È così fatta la voce con la voce, per la gloria del Signore. Ci siamo? Non lo so se. Allora, ora il Dio di pace, o Dio della pace, vi santifichi Egli stesso completamente e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati incorruttibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi la guarigione divina non è soltanto per 2 giorni sulla terra, è già per prepararci per il ritorno del Signore e anche per vivere nel suo regno. Pensando al messaggio di oggi, ieri ho avuto un incontro con i fratelli e abbiamo parlato di tante cose. L'ho chiamato guardare a Cristo e vivere con Gesù. Magari è la stessa persona, ma qui ci sono due passi un po' diversi. Guardare a Cristo, il nostro Salvatore, perché è Egli stessi, è Dio stessi, non noi, che ci santifichi, che ci insegna cos'è la santificazione. Vivere con Cristo è vivere i Suoi comandamenti, vivere le regole che ci ha insegnato, vivere la santificazione nel modo pratico e reale, ogni giorno. Ogni giorno. Allora, come lo sappiamo un po' tutti, l'anima è la persona nostra, la nostra personalità. È la nostra personalità. Quindi il mio io non è quello che vedete veramente fuori, cioè si fa parte, ma il mio vero io è la mia anima. È la sede dei miei pensieri, dei miei desideri, delle mie convinzioni, la mia coscienza. Quindi è quello che fa di me quello che sono, in realtà. È l'immagine di Dio in noi che ci dà il libero arbitrio, la libera scelta. È la parte più forte dell'uomo. Magari cerchiamo spesso di cambiarci, cambiare un po' l'esterno, cambiare chi vuole, non lo so. Alcuni vanno in palestra per avere un fisico ben visto, gli altri magari si fanno ritoccare le labbra e altre cose. Quello sì, all'occhio sembra la cosa la più bella. Ma il vero cambiamento deve essere dentro di noi, nel nostro io. E quello che leggono, magari i filosofi sanno, che sia Jean-Jacques Rousseau diceva l'uomo nasce buono, ma è la società che lo trasforma. Un altro dice, ma no, Freud e la psicanalisi lo sanno, diceva no, noi, la società piuttosto ci condanna perché c'è il sa dove nascono tutti gli dèi, poi c'è io che devo vivere, ma poi. Ci sono tanti insegnamenti, ma qui abbiamo la soluzione a tutte queste dottrine, a tutti questi insegnamenti. qui dentro. Quindi la Bibbia ci dà la soluzione a tutti i dubbi, a tutti i problemi che abbiamo, o ai giudizi che molti danno sulla vita, sul mondo, su quello, come stanno andando le cose. E poi io, chi sono? Dobbiamo riconoscere, uno, l'uomo è fatto all'immagine di Dio. Quello vogliamo o no? È una verità. Perciò, quando molti condannano Dio, non capiscono che Dio ci ha lasciato la scelta. Ha messo davanti a noi la vita e la morte. Il bene che Lui, non il male, non perché c'è c'è una lotta fra il bene e il male, no? Ma lascia l'uomo realizzarsi in un certo senso. Nel quello che riguarda la nuova vita, Cristo è venuto a darsi, quindi la parte spirituale è stata pagata, è completa. Non abbiamo più bisogno di un altro sacrificio all'infuori di Cristo. Non farei niente altro in più per salvarti. È completo, non c'è più niente d'altro da fare. Ma per quel che riguarda l'anima, la santificazione, il compito è il tuo. Le scelte sono le tue. Le decisioni le devi prendere tu. Dio in quel senso lì ti insegna, ma sei tu a prendere le decisioni definitive per quello che riguarda quello che vuoi fare. E come vediamo, dobbiamo santificarci. Per forza, uno nel regno del Signore è santo. Non sarà completo mentre saremo sulla terra, ma dobbiamo incamminarci su quella via. Che lo vogliamo o no, per chi vuole seguire il Signore, lì dobbiamo vivere per Cristo, con Cristo. Abbiamo bisogno di vivere con Cristo. Lui ce lo ricorda. Chi è con me deve ricordarsi dei miei comandamenti nel Giovanni 14:21. Chi è con il Signore deve proprio fare la sua volontà, i suoi comandamenti. Magari uno dirà è difficile. Lo Spirito Santo è con noi. Magari noi non lo conosciamo, ma è con noi. Il mondo non lo conosce, ma noi lo dobbiamo conoscere, noi credenti. Lo Spirito Santo ci deve aiutare a santificarci, a ricordarci degli insegnamenti del Signore, a metterli in pratica, anche quando noi non vogliamo, anche quando vanno contro i nostri desideri, li dobbiamo mettere in pratica per prepararci al suo ritorno e anche per fare l'opera sua, come si deve. Se no, fratelli, saremo un po' fregati, è veramente fregati, perché non servirà a niente di essere qui ogni giorno, di fare tante cose, poi magari quel giorno lì noi non siamo pronti per il suo ritorno. Ne parleremo un po', perché mi rendo conto che in Italia conosciamo tante cose, ma la Chiesa non sa che ci sarà il rapimento dei santi. Molti credenti che sono nella fede da 10, 12, 14 anni, ma non lo sanno. È come se i credenti non lo sanno, come fare il mondo a saperlo. Invece il mondo si attiva per le sue direzioni. Il male sta facendo veramente il suo lavoro. Ma noi credenti, noi non facciamo niente per essere pronti per il giorno del Signore. Nessuno non sa il giorno né l'ora, lo dice la parola. Ed è vero. Saremo colti proprio di sorpresa. Ma se noi viviamo ogni giorno veramente con il Signore, facciamo tutto quello che possiamo, quello che dipende da noi, veramente di seguirlo, saremo pronti e faremo anche la sua opera come si deve. Quando tornerà il Signore, magari quando saremo davanti a Lui, molti vedranno che potevano fare un sacco di cose per il Signore e con il Signore che non hanno potuto fare, o che hanno fatto delle cose che saranno bruciate, perché non sono cose degne del Signore. La sua parola ce l'insegna. Quindi è un po' un risveglio per tutti, cominciando per me, perché la mia anima è la parte tosta dell'essere umano, è la parte tosta di ciascuno di noi, l'anima sua è la parte tosta. Quindi volevo un po' cercare di illustrare un po' certe cose. Non sto dicendo niente di nuovo, tutto è vecchio sotto il sole, come dice la parola. Tutto è vecchio, solo che predicare, c'è la parte prea, quello che viene davanti, quello che è stato detto prima, e dicare che annunciare, proclamare la verità, com'è, perché la predica è quello, si dice annunciare pubblicamente, divulgare una verità nel tutti i lati. Magari certe volte nelle chiese ci piacciono solo quelle che a noi va bene, ma quando si dicono le cose che non ci piacciono ma che devono essere così, ci sono molte lotte. E se andiamo a vedere, la Bibbia è una spada a doppio taglio. Spada a doppio taglio, quindi magari tagli gli altri, ti stai te stesso anche. Non deve essere solo per tagliare gli altri, dare la parte davanti perché ritorna anche, quindi ti devi anche prendere te stesso. E oggigiorno molte persone usano la Bibbia solo per i comodi loro. Molti insegnamenti oggi la Chiesa è proprio quasi si sta distruggendo perché alcuni prendono i passi che le piacciono nella Bibbia e si mettono a fare di quelli un insegnamento, una dottrina. Ho sentito tante cose per dire che la santificazione non serve più, non serve. Non serve veramente a niente santificarsi, non serve a niente pregare, basta di confessare Cristo, dire, beh, Signore ti accetto, riconosco che sei il mio Salvatore e sei a posto. È un inganno, fra virgolette, è un inganno. Perché come la parola ci dice, la santificazione deve essere completa. Spirito, anima, corpo. Tu non puoi usare il tuo corpo per altri fini, i fini che non glorificano il Signore. No, non lo può. Quindi il tuo corpo deve essere santificato. Che lo voglio o no, è quello che ci chiede il Signore. E Lui stesso ci aiuta, perché c'è lo Spirito Santo che ogni tanto lampeggia. E tu lo sai che qui, questo qua non va, ma fai una scelta tua di non obbedire. La scelta diventa la tua. Abbiamo per illustrare un po' tre avversari. Il primo è l'nemico con il suo esercizio di angeli, perché il diavolo ha angeli, per quelli che non lo sanno. Quando si è ribellato, ha seduto un terzo degli angeli che erano sotto il suo controllo, la sua guida, quelli che guidavano, perché lui guidava la lode nel cielo, Lucifero. Perciò con la musica fa i danni enormi, perché conosce la potenza della musica nelle nostre anime. Se guardate la distruzione nel mondo, molti ritmi distruggono la vita di tante persone, basta ascoltarli, ascoltarli, ascoltarli. Il rock and roll, non potete immaginare, è stato uno dei ritmi che ha portato tante persone a drogarsi, a prostituirsi, a vivere una vita, perché i beat, che siano i ritmi che erano dietro, le parole, tante cose che erano dietro il rock and roll, erano per distruggere. Avete il metal, non lo so come lo chiamano. Guardate un po' tutti quei ragazzi lì, sono quasi pazzi tutti, non lo sanno magari. Guardate come sono vestiti, cioè, con le catene dappertutto, c'è cioè, una manifestazione reale dell'inferno. Perciò con la musica il diavolo sa come toccare la gente. E come vogliamo la gloria? Chiama tanti anche in chiesa. Elvis Presley era un credente, cioè lo davano in un coro credente. Se cercate nella sua storia lo vedrete, voleva il successo, voleva la gloria. Sono andato a fare delle proposte, contratti enormi, per dire che quando siamo in chiesa, se uno non bada nella sua anima, alle sue scelte, può essere in chiesa e fare delle scelte che ti apportano a una distruzione enorme. Non soltanto te, ma anche altri. Elvis Presley era in chiesa, cantava in chiesa, in una chiesa battista. Aveva una bella voce, lo chiamavano all'epoca il Frank Sinatra Nero. E bianco perché allora cioè, non lo so, aveva tanti nomi che l'avevano dato per il gospel che faceva, le hanno proposto un successo nel mondo, hanno detto, ma sta sprecando il tempo a cantare in chiesa. Ha accettato, chissà la sua fine, mi sa che lui stesso ne parlerà con il Signore. Quindi il diavolo non dorme e quello è il suo lavoro. Lui sa che è condannato, l'inferno è stato per lui e i demoni e gli angeli cassedoti che sono oggi chiamati demoni. E rode. Se leggiamo nel libro di Efesini 6, è chiaro che noi siamo in combattimento, che lo vogliamo o no, con lui. Le principesse dell'aria, le fortezze, le dominazioni del mondo di tenebre, è lui. E il Signore ci insegna come combatterli. c'è l'armatura credente. Perché se siamo in chiesa certe volte, senza far niente, l'anima è in movimento, non sta ferma. Se sei passivo, allora tante idee che vengono dall'altra parte ti vengono proposte e inizi a fare il suo lavoro, a collaborare con lui, perché le fortezze dell'aria operano nell'aria. Nella nostra mente ci sono alcuni pensieri che pensiamo che sono magari il nostro. No, sono potenze che mandano nell'aria, e se c'è un voto, direi sono i miei pensieri, sono le mie visioni, sono i miei sogni. Ah, magari il Signore che mi ha dato quei sogni lì, è il Signore che mi ha fatto così. Dobbiamo conoscerlo, il diavolo. Opera nell'aria. Tu non lo vedi fisicamente, ma opera. I demoni operano così. E poi ci sono insegnamenti che vengono proprio dall'inferno, chiaro e tondo. E vediamo molte persone che le seguono. Per noi, credenti, c'è il codice, come combatterli. Essere attivo con il Signore. Prendere posizione nella parte del Signore. Lavorare nel regno del Signore. Evangelizzare, pregare. Essere sicuro della tua salvezza, uno. Perché ti diranno, no, non puoi essere salvato, perché tu non sei tanto, non lo so, religioso, non lo so cosa. Come l'abbiamo detto, Cristo ha pagato. Se credi in Gesù, sei salvato. Adesso per vivere la tua vita cristiana, c'è il resto che ci insegnano, il zelo per dell'Evangelo e tutti gli altri passi. Quindi con il Satana, che lo voglio o no, sei in guerra. Sappilo. Che lo voglio o no, sei in guerra. La vittoria ce l'hai di là. Il Signore te l'ha data, c'hai lo Spirito Santo per aiutarti, puoi lavorare. Il secondo è il mondo. Il secondo avversario, la nostra cultura, gli insegnamenti, le dottrine, le filosofie, magari anche i legami familiari, perché ci sono molte famiglie che sono consacrate all'nemico e non lo sanno. Ci sono legami che vanno da padri e figli, da generazione in generazione. Si dice, ma perché in quella famiglia fanno sempre così? Ma quella tribù lì, quella parte delle persone fanno sempre così. Alcuni hanno fatto patti con l'nemico sapendo, altri non sapendo. E come il male si trasmette geneticamente, tutti gli uomini siamo sotto, malgrado il fatto che il seme di Dio è in noi, ci ha creato la sua immagine, ma il male è in noi perché siamo semi di Adamo. E va così, anche nelle famiglie ci sono maledizioni di generazione in generazione. Tu che sei credente li puoi spezzare, e li devi spezzare. Devi pregare e prendere posizione e dire quelle cose lì non le faccio più. Si faceva così nella mia famiglia, ma io adesso seguo il Signore, non le faccio più. E smettere di fare quelle cose. Quindi siamo in conflitto con il mondo. Altre cose come oggi, in questi giorni non c'ho TV, ma sono sempre informato perché il mio satellite è sopra. Non è terrestre, digitale terrestre non dicono, il mio digitale celeste, quindi io mi collego con il cielo. E so che in questi momenti ci sono tanti insegnamenti che vanno di moda. Le UFI, per esempio. Tutti stanno parlando di UFI. Il mondo si sta distruggendo perché le UFI, gli extraterrestri, si arrabbiano, perché noi trattiamo male il mondo. Perciò ci sono tutte queste catastrofi, ci sono tutte quelle che succede perché loro sono arrabbiati. Ma noi conosciamo la verità, fratelli. I segni di tempi, il Signore ce l'ha dati, sì o no? Ci ha detto quello che doveva arrivare. Fino all'anno scorso c'è stata l'alluvione in Australia, cioè guardate i terremoti ad Haiti, guardate un po' tutto quello che è successo l'anno scorso. Questo anno, appena iniziato l'anno, abbiamo preso con il Brasile. Più di 1000 morti, non so quanti dispersi, proprio questo mese di gennaio che non è ancora finito. Ci sono gli uccelli che cadono, cioè non si capisce quello che succede, è successo anche in Italia, magari alcuni lo sanno che gli uccelli, dove era? Piacenza, hanno trovato gli uccelli che cadevano dal cielo, morto, non si capiva perché, ma a Faenza. Almeno 8 o 9 paesi nel mondo hanno vissuto questa cosa, questo evento. Gli uccelli che cadono non si capisce. È biblico, è qui dentro. Nell'Apocalisse, quando l'angelo della morte sarà pronto per il suo, anche gli animali. il male, quello che sta accadendo nel mondo, noi lo sappiamo e noi dobbiamo prendere posizione. Vedo alcuni cristiani che dicono: no, lo sai, il discorso delle UFI è molto serio, lo sai, questa storia sul... Perché l'ONU ha riconosciuto che gli extraterrestri esistono. Gli ho detto: ma io sono sorpreso, se è oggi che sanno che gli extraterrestri esistono, cioè quello che chiamano extraterrestri. I demoni esistono dalla caduta di Satana e operano sulla terra. Sono quelli, fratelli, non ci sono altri UFI che quelli lì. L'aspetto mostruoso che hanno è quello che sono. No, è verità, non è scherzo. Cioè, perché oggi per i cristiani è una novità che si parlano di extraterrestri, UFI e altre cose. Sono demoni, punto e basta. E stanno preparando un'altra grande cosa, se volete credere, perché dico, parlo ai credenti, quelle cose nelle nostre anime non le dobbiamo accettare. Sono inganni dell'nemico e dobbiamo chiudere proprio la porta, perché quando uno inizia, ma sì, ma può, inizia anche a accettare tutti gli insegnamenti che vengono dietro, la tua anima viene veramente infettata da tante cose che non servono. Oggi l'ONU ha riconosciuto che esistono e hanno anche nominato un'ambasciatrice per preparare la relazione, non lo so, l'accoglienza degli extraterrestri. Come negoziare con loro, perché tutto che accade, ma sono storie per noi, dobbiamo arrabbiarci, fratelli, arrabbiarci e dire al mondo è un inganno forte. E cosa succederà? Perché vanno a toccare il rapimento della Chiesa. Hanno già fatto anche due film che parlano, che fanno vedere come gli extraterrestri sono arrabbiati e si succa la gente, che spariscono non si sa dove, aprono anche i cervelli e altre cose. Perché lo fanno? Quando ci sarà il rapimento della Chiesa, invece di iniziare a piangere quelli che rimarranno, perché saranno veramente tempi difficili dopo, diranno: ma noi siamo fortunati perché gli altri sono stati rapiti dagli extraterrestri, quindi non hanno rapito tutta la terra, noi siamo rimasti, quindi ci sarà la pace. E l'anticristo, il suo grande messaggio sarà un messaggio di pace. Ci sarà pace, quindi noi siamo fortunati, invece di piangere. Perché chissà, perciò anche sono un po' messo male di vedere che i cristiani non sanno niente per quel che riguarda il rapimento della Chiesa. Dobbiamo insegnarlo alla gente, non solo fra di noi, ma dire alla gente. Loro si stanno preparando. E vedendo questi eventi, fratelli, dobbiamo santificarci di più. Cercare il Signore, vivere con Lui, fare la sua volontà, che lo vogliamo o no. Io delle volte, alcuni mi dicono, se è un uomo di preghiera mi metto a ridere, perché certe volte mi metto in ginocchio per pregare, è una lotta. Mi vengono tanti pensieri, tanti desideri che non glorificano il Signore, ma lo devo fare. Devo dire alla mia anima: devi lodare il mio Dio, lo devi obbedire, lo devi servire, devi umiliarti. E l'altro più grande avversario che abbiamo, noi stessi. Romani 7, 14 a 27 ce lo dice: facciamo quello che non vogliamo, per farci vedere quanto è forte l'anima nostra. Il mio io è talmente forte, ma solo che fa le cose che non piace. Se faceva soltanto quello che doveva fare, quello che glorifica il Signore, era bello. Ma l'anima nostra è corrotta a un punto che noi non possiamo immaginarlo. I nostri desideri sono talmente malvagi che se noi moriamo, saremo peggio di quelli che sono fuori, perché la lotta ancora per noi credenti che conosciamo la verità è più forte. Guardate un po' nelle nostre famiglie, nelle nostre vite. Noi che confessiamo essere Cristo, a casa, quando noi non siamo nell'adunanza, cosa facciamo? Delle volte ci prendiamo a calci e pugni. I nostri figli li malediciamo con le nostre parole. Nel nostro posto di lavoro, che testimonianze lasciamo di Cristo? Dobbiamo vivere con il Signore, fratelli. I tempi sono quelli della fine. È quello che volevo veramente ricordarvi. La vittoria Lui ce l'ha dato prima della fondazione del mondo. Efesini 1 ce l'insegna. Potete prenderli. È un passo bellissimo che quando lo leggo io cambio tutte le forme. Noi, voi le metto io. E dico sempre a Satana: tu sei un perdente. E dico all'anima mia: devi obbedire. perché Cristo mi ha preparato prima della, del fondamento del, de, della terra, mi ha preparato a fare delle cose eccellenti su questa terra, delle benedizioni grandi. Dobbiamo prepararci, veramente ognuno, pensare alla santificazione ogni giorno. Sarà difficile, ma tu sei vittorioso in Gesù. Lo Spirito Santo è in te. Dà la gloria al tuo Signore e la tua anima sarà salvata.
Nessun altro sa capire il mio cuore.
Se cercassi.